Itaca in viaggio nel presente. Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, Angelo Miotto al microfono. Staremo insieme quest'estate, sempre il sabato, la domenica, dalle 8.45 alle 10.30. Oggi sentiamo, vedremo quali sono i titoli dei giornali, ovviamente, e poi andiamo a fare un viaggio dentro i commenti, le notizie. E poi arriveremo dopo le 9:30 al nostro primo ospite, che sarà Luca Mercalli, climatologo. Abbiamo diverse cose da chiedergli, sono diverse cose che riguardano questa ondata di calore e il surriscaldamento del pianeta, anche se fuori sta piovendo qui a Milano e dicono le previsioni che forse per il momento l'abbiamo quasi scampato. Poi parleremo con voi proprio di questo, di caldo, cosa avete fatto, cosa fate, cosa volete chiedere soprattutto ai decisori politici, anche perché qui c'è un tema piuttosto scottante, direi proprio il caso di dirlo. Come vivere nelle nostre città, qualche suggerimento glielo possiamo anche dare agli amministratori, visto che non è che succeda molto. E poi sentiremo in finale di trasmissione una bella intervista di Raffaele Liguori, che ha intervistato Chris Hedges, il giornalista e scrittore corrispondente per anni del New York Times in Medio Oriente, a Gaza e in Egitto, che nel 2002 ha vinto il premio Pulitzer. Il suo ultimo libro è Un genocidio annunciato, storie di sopravvivenza e resistenza nella Palestina occupata. Vediamo i titoli allora dei giornali subito, sfumando la sigla che ci terrà compagnia, la sigla di Itaca, e invece fra poco, dopo i titoli, metteremo quella della nostra rassegna stampa e partiamo subito una carrellata soltanto delle prime pagine per capire un po' che aria tira sui giornali. Sono sempre le 4-5 notizie che si rincorrono, ovviamente, che riguardano molto la giornata di ieri. Il Manifesto apre con C'è posta per voi, c'è Trump col suo cappellino, la sberla si chiama il cappellino, o la papera, chiamatela come volete, con scritto USA, tutto rosso, cravatta rossa, e le lettere a ogni paese per dire quali dazi dovranno pagare. Bombardato l'Iran e passata la finanziaria, Trump torna da vincitore alla guerra commerciale mondiale. Celebra il 4 luglio con una salva di missive, una parata di cacciabombardieri nel cielo di Washington. Sopra questo titolo c'è tregua sì di Hamas, ora tocca Israele, ma le notizie più fresche le avete sentite nel nostro giornale radio di Popolare Network, mentre leggeremo per intero questo: la stima vera è di 100.000 morti. Il nuovo studio indipendente è un risultato giudicato attendibile anche da Nature, condotto da ricercatori di varie università europee. Stiamo parlando, ahimè, di Gaza, dello genocidio a Gaza. Il Corriere della Sera: Trump e i dazi, minaccia all'Unione Europea, la fotografia grossa è per Boati e Fiammi, ore di paura a Roma, e ovviamente si riferisce all'esplosione di ieri un distributore di GPL, come sapete, avrete visto e già anche sentito qui le opinioni dei vari esperti su come possa essere accaduto. La vignetta di Giannelli è per un Trump che durante la parata suona una gran cassa, che viene scritto ovviamente separato perché il tamburo che batte libera suoni che sono dollari e non note. Scontro sui pedaggi nella maggioranza, poi il passo indietro, questo anche l'avete sentito già da ieri sicuramente, il balletto fra Salvini e Meloni. E poi c'è Gratteri che dà una piccola intervista al Corriere per il fatto che Corriere di Cairo, che sulla 7 di Cairo appunto farà una lezione, 4 lezioni sulla mafia. Nicola Gratteri, che nel mese di luglio a me viene sempre un po' da ricordarlo, diciamo così, sul 2001. Ci sono ancora altri editoriali, Polito che parla della politica che non c'è e via dicendo. Lo vedremo. La Repubblica, il pasticcio del governo sui pedaggi, l'apertura, la vignetta grande: se Putin non molla, molliamo noi, qualcuno deve pur farlo. È un rappresentante dell'Unione Europea, Meloni, Macron e Merz, lettera su competitività, Hamas sia agli USA pronti a negoziare, e poi l'esplosione di Roma. Il Domani, anzi Domani soltanto perché l'articolo ce lo mettiamo sempre in maniera sbagliata: dazi, l'ultima minaccia di Trump, rischio stangata per il Made in Italy. La foto è per Ursula von der Leyen, la foto sotto invece è per l'esplosione al quartiere prenestino. A noi interesserà andare a vedere non soltanto il fianco scoperto di Salvatore Bragantini, uno schiaffo politico in Europa senza dignità, ma anche e soprattutto invece caldo e fame, i braccianti dimenticati. Oh, il Sole 24 Ore, clima, ha già colpito il 57% delle aziende, e qui ci sono due pagine, pagina 2 e 3, che sarà interessante vedere, perché alla faccia dei negazionisti non è soltanto una questione che loro dicono quasi ideologica, no? È proprio una questione che sta mettendo in ginocchio non soltanto noi, ma proprio tutta l'economia. Il Fatto Quotidiano, Rai, riforma bloccata, multa dell'Unione Europea di 9 milioni. Le destre non hanno voluto liberarla dai partiti e ora paga. Ancora sul Fatto, abbiamo Trump sente Zelensky, Merz gioca alla guerra, e il presidente tedesco ha aumentato il numero dei soldati, li vuole portare da 180.000 a 260.000. Campi e Cellero 20, l'apertura dell'Avvenire, che è il giornale della Conferenza Episcopale Italiana. Trump promette nuovi aiuti per la difesa dei cieli ucraini. E poi invece Magatti scrive come editoriale, Mauro Magatti, l'inganno della potenza, ragione strumentale, spiritualità, e invece strategia di logoramento, Ucraina ostaggio del tragico gioco, l'altro editoriale che si trova sul giornale dei Porporati. Siamo alla Stampa, le bombe di Putin sul dialogo, nuovo vertice dei volenterosi, Meloni sente il presidente degli Stati Uniti ottimista sulla guerra e sulle tariffe, Hamas dice sì, effetto K invece con fotografia grande a Torino, 120.000 persone al festival di musica elettronica, la tribù che balla per sentirsi viva, Temptation, l'Italia che ci nascondiamo, sono queste le due cose che me pubblica la Stampa sull'effetto K. Poi ancora autostrade, ovviamente lite sui rincari, Salvini via l'emendamento. Il Messaggero, la strage sfiorata, ovviamente il Messaggero quotidiano romano apre con una grande foto per il distributore di benzina GPL, 45 feriti, 2 gravi, timori per i fumi tossici. Poi abbiamo una foto per Trump e Zelensky, stretta contro i furbetti dei sussidi, controlli sull'assegno di inclusione, INPS e Corte dei Conti in campo, presto verifiche su tutti i bonus. E ancora andiamo sul Giorno, scusate ma dallo studio 1 faccio un po' fatica in regia perché devo tenermi i giornali in maniera un po' così, sotto l'ascella in questo momento. Trump sente Kiev, vi riarmo, Gaza, sedi Hamas al piano Stati Uniti, una bomba sotto casa invece la fotografia per il deposito di Roma. Andiamo veloci con i fogliacci della destra, il giornale retromarcia sui pedaggi, l'apertura, una bella foto per il Gabibbo, novità, Mediaset, Striscia partirà solo a novembre, grande notizia. E andiamo a vedere invece la Verità, la soluzione anticaldo del PD, più cassa integrazione per tutti, non fanno politica ma soltanto talk show. Poi la Consulta esonda, ecco questo è un titolo discretamente pericoloso da quando l'ho letto, la Consulta esonda, ecco come contenerla, forzando l'interpretazione di 3 articoli della Costituzione, la Corte si è attribuita poteri che non le sono propri, invadendo l'ambito del Parlamento, serve inserire nella carta 2 commi per farla tornare nell'alveo, cioè un po' il manuale di come si può silenziare, cioè di come, scusate, la Verità pretende di dirci che si può silenziare un organo costituzionale. Libero 25 anni, pensate, 25 anni di Libero, il PD salva i compagni dai controlli fiscali, indagine della Guardia Finanza per evasione al lavoro nero, i circoli Arci sotto accusa, i Dem insorgono, interrogazione parlamentare per fermare tutto, stop alle truffe sui soldi pubblici per il cinema, dice Meloni da Vespa, questo perlomeno quello che mette in evidenza Libero. Il Foglio, vediamo solo l'editoriale con la ciliegina che è la firma di Cerasa, del direttore, non siamo noi a proteggere Kiev, è Kiev che sta proteggendo tutti noi, la difesa europea spiegata è facile al pacifista collettivo sedotto dal putinismo, ecco un titolo che è veramente un inno alla ripresa degli armamenti. E infine Il Foglio Rosa, la Gazzetta dello Sport, il titolo grande perlomeno, Inter tra Lautaro e Thuram torna all'intesa via chat, messaggi di pace, le polemiche americane sono alle spalle, i bomber pronti a ripartire insieme. Sarete felici di saperlo. E questi sono i titoli. E adesso io non vedo pubblicità e quindi andrei tranquillamente, allegramente a mettervi la sigla, così iniziamo a vedere della rassegna stampa, iniziamo a vedere dentro gli articoli.
A due, tre, il titolo è...
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Eccoci allora con la roboante sigla, storica sigla della rassegna stampa di Radio Popolare Popolare Network e incominciamo dal Manifesto, perché questa notizia che vi ho letto prima in apertura di Itaca mi ha colpito immediatamente, ovviamente. Tregua se di Hamas, ora tocca Israele. Questo era il titolo che apre sostanzialmente, al di là della grande fotografia con Trump, l'edizione del Manifesto. Ma subito sulla spalla destra c'è la stima vera dei 100.000 morti. Andiamo a leggere. Errati, ma per difetto i dati del Ministero della Sanità della Striscia. Solo fino a gennaio le vittime sarebbero state circa 80.000. Il 56% erano minori, donne, anziani. I risultati shock della ricerca, giudicata attendibile anche da Nature, condotta da ricercatori di varie università europee. Andiamo a pagina 3. Eccoci qua. La ricerca. Allora, vediamo quali sono le università innanzitutto. Lo sostiene un nuovo studio indipendente realizzato da ricercatori dell'Università di Londra, Regno Unito, Princeton, Stanford, Stati Uniti, Oslo, Norvegia e Louvain in Belgio, aiutati nel lavoro sul campo dal Palestinian Center for Policy and Survey Research di Ramallah, in Cisgiordania. La ricerca stima che fino al 5 gennaio 2025 le vittime dirette palestinesi delle operazioni militari siano state circa 75.000 e comunque comprese fra le 64 e le 86.000. A queste vanno aggiunte approssimativamente altre 8.000 morti, fra 5 e 12.000 con il 95% di probabilità, secondo lo studio, non violente ma comunque conseguenti alla guerra. In totale, oltre 80.000 morti fino a gennaio, cioè molti di più, quasi il doppio, rispetto a quelli denunciati dal Ministero della Salute nello stesso periodo, spesso bollati come propaganda dalla stampa filo israeliana. La stima di circa 45.650 morti relativi allo stesso periodo fornita dal Ministero è inferiore di circa il 39% alla nostra stima centrale, del 28% al limite inferiore del nostro intervallo di incertezza per le morti violente, scrivono i ricercatori e aggiungono: questo suggerisce che il Ministero della Salute di Gaza non abbia esagerato il numero delle vittime della guerra. Dato che i numeri ufficiali più aggiornati parlano di circa 60.000 morti, le vittime reali potrebbero dunque essere già quasi 100.000. Viene un po' di pelle d'oca leggere questi numeri, anche perché ovviamente la ricerca è una ricerca, per cui i numeri sono numeri che vanno dati così, però dietro ogni unità di queste migliaia ci sono appunto quelle persone di cui abbiamo detto prima, uomini, donne, anziani, soprattutto i bambini. Ancora qualche linea da questo articolo: la ricerca non è stata ancora pubblicata su una rivista scientifica e non ha dunque passato l'esame della revisione tra pari, ma è disponibile su internet da alcuni giorni. L'autorevolezza degli autori l'ha fatta prendere sul serio anche dalla redazione online della rivista Nature, che ne ha pubblicato un'ampia sintesi. Le stime indipendenti sul bilancio delle vittime sono rese particolarmente complicate dall'inaccessibilità della striscia e dallo stato disastroso delle strutture sanitarie dopo quasi 2 anni di bombardamenti. Per arrivare alla cifra di oltre 80.000 morti, i ricercatori hanno intervistato telefonicamente o via internet un campione di 2.000 famiglie di Gaza per rilevare il numero di componenti dei nuclei scomparsi dal 7 ottobre 2023 e le informazioni demografiche su di loro. Le famiglie sono state sondate in tutte le aree della striscia. Il campione ha rispettato anche le proporzioni approssimative tra quelle che ancora risiedono nelle aree urbane, quelle rifugiate in scuole, università e ospedali e quelle ammassate nelle tendopoli. Per evitare possibili manipolazioni, come la denuncia di membri che non appartengono davvero alle famiglie intervistate, i ricercatori hanno verificato che la composizione dei nuclei familiari intervistati avesse la stessa distribuzione statistica di quella registrata dagli ultimi censimenti. Chiudiamo l'articolo di Andrea Capocci. Pur considerando le inevitabili incertezze di simili proiezioni statistiche, questo studio conferma che i numeri forniti dai sanitari Gazawi sono da prendere sul serio e non semplice propaganda di guerra. D'altronde, anche altre ricerche accademiche indipendenti hanno confermato e superato quelle raccolte sul campo dai medici e dalle residue strutture amministrative della striscia, che con sempre più fatica riescono a rispondere ai bisogni della popolazione e a raggiungere le aree più a rischio. Alcune anzi avevano calcolato che il numero di morti indirette dovute alla fame o alla mancanza di cure fosse assai più alto, addirittura 4 volte superiore a quello delle vittime dirette. Se fosse così, le perdite a Gaza si conterebbero nell'ordine di diverse centinaia di migliaia. Ma con una realtà così feroce di esagerazioni non si sente il bisogno nessuno. Capocci sul Manifesto, un articolo che davvero mette la pelle d'oca, chissà quando sapremo, ma anche già con quello che sappiamo direi che abbiamo le proporzioni di questo genocidio che non si sta assolutamente fermando. Doverosamente letta la cosa dei numeri, andiamo a vedere invece quest'uomo che ci guarda dalle fotografie di tanti giornali nel suo completo blu e cravatta rossa e cappellino con scritto sopra o MAGA o Stati Uniti, dipende da quelli che sceglie, tante di bandiere americane. È stato il 4 luglio e subito dopo, appunto, come dice il Manifesto, dopo aver bombardato Iran è passata la finanziaria, Trump cosa dice? Tira fuori la sua lavagnetta con scritta la questione dei dazi. Vi ricordate forse che proprio qui da Radio Popolare, Popolare Network, c'era stato tutto l'approfondimento sulla falsità, poi tra l'altro molto spesso delle cifre che vengono scritte sulla lavagnetta presidenziale o su come vengono calcolate in maniera errata la questione dei dazi, delle percentuali, ma la questione è tutta politica qui e infatti è per questo che si parla di schiaffo molto spesso da parte degli Stati Uniti. Un po' a tutti, ma soprattutto nei confronti dell'Europa. Allora, c'è però un doppio declino di cui ci parla Alfio Mastropaolo, sempre sul Manifesto rimaniamo, e cioè quello del baratro americano e quello europeo. Perché? Gli Stati Uniti sono sull'orlo del baratro, la Corte Suprema l'ha confermato, l'estendibilità dei pronunciamenti giudiziari a tutti i casi analoghi è una consuetudine che dura da mezzo secolo, la sentenza può starci. Andiamo a pagina 11 che ci ha incuriosito Alfio Mastropaolo, ecco che ci arriviamo. No, questa non è pagina 11 perché, come sapete, nel Manifesto di sabato c'è Alias e quindi mi ha fregato la numerazione. Tolgo Alias e andiamo a pagina 11. Eccoci qua. Mi ometto un attimo l'indice perché non... eccoci qua. E quindi scrive: ma al momento sancisce l'intenzione di silenziare ogni istituzione avversa alla volontà di Trump. Non meno preoccupante la potenza militare dispiegata contro i migranti e di chi li protegge. Stavolta le squadracce le ha mobilitate un governo legittimo, ma conviene fare uno sforzo per spersonalizzare il trumpismo, dietro cui si scorge una possente coalizione reazionaria resistente ai fallimenti e alle figuracce presidenziali. Allora, scrive tra l'altro Alfio Mastropaolo: l'isolazionismo aggressivo di Trump, il neoliberismo in un solo paese che caccia i migranti e punta al ripristino del lavoro minorile è l'ultima tappa di un cammino che si appresta a non a revocare, ma a neutralizzare le istituzioni democratiche. Le amministrazioni democratiche hanno solo rallentato la marcia senza invertirla e talora l'hanno perfino favorita. Che parte tocca all'Europa in tutto questo? Quella della sottomissione politica, militare, economica e culturale. Tra l'altro vi dico che ne parleremo già domani anche con Cecilia Strada, che sarà nostra ospite qui a Itaca, e ne parleremo proprio di che parte tocca l'Europa rispetto a questo tipo di politiche che stanno arrivando dagli Stati Uniti e soprattutto dagli impegni che dobbiamo a cui dobbiamo sottostare rispetto al 5%, visto che il governo ci sta. Dicevamo, torniamo a Mastro Paolo, quale parte tocca l'Europa? Sottomissione politica, militare, economica, culturale, dapprima è stato meno stringente, col tempo si è aggravata. La manovra decisiva sono state non le basi militari, ma le politiche neoliberali, in più cedendo alle elezioni americane in tema di democrazia, ma anche a molte sollecitazioni endogene, le democrazie europee hanno subito da 40 anni sia un'erosione del pluralismo, concentrando la rappresentanza politica nel potere esecutivo, sia una progressiva esternalizzazione dell'azione di governo a beneficio dei poteri privati. Capofila al Regno Unito, che a sua volta col Brexit ha già provato a sperimentare il liberalismo in un solo paese. E così anche in Europa, chiamata al fine a farsi carico del mostruoso debito americano, la democrazia sfiora l'abisso, la tradizione reazionaria vi annovera trascorsi sulfurei che il governo Meloni sta risvegliando. Le parti politiche di estrazione liberal-democratica e socialdemocratica si sono in misura crescente sottomesse supinamente all'America e neanche di fronte al pericolo estremo appaiono in grado di compiere con l'inversione a U delle politiche che potrebbero ripristinare la fiducia degli elettori e fermare le destre reazionarie, per nulla maggioritarie nei sentimenti della popolazione. Lo sdegno di massa per lo sterminio di Gaza e per il silenzio dei governi europei lo prova. Oh, allora, questo era Alfio Mastropaolo sul Manifesto. Sono le 9:11 minuti, siete all'ascolto di Radio Popolare, Popolare Netto. Questa è Itaca, in viaggio nel presente, il nostro sottotitolo, che ci dice che andiamo a vedere ancora in questa prima parte che cosa c'è scritto sui giornali oggi, sui quotidiani oggi. E c'è un articolo che voglio andare a prendere perché risuona proprio rispetto alle parole che abbiamo appena letto di Alfio Mastropaolo, ed è sul Domani. Mi ha molto colpito perché, appunto, quando si parla di democrazia e di un sentimento di democrazia che resiste in Europa, poi bisogna vedere anche se è vero. Se è vero, ci sono degli indicatori che sono, per carità, sono indicatori di opinione, quindi valgono per quello che valgono, cioè danno una tendenza rispetto alla ricerca, agli intervistati, che ci dicono cose interessanti. Per esempio, a pagina 3, sotto il Big Beautiful Bill, al via il tour di Trump, convincere la base per salvare il midterm, che sono le elezioni di medio termine, c'è un sondaggio europeo che mi ha molto colpito. Italia, un giovane su quattro vuole un governo autoritario. Caspita, ho detto, andiamo a vedere perché è un sondaggio europeo, è Luca Sebastiani che ne scrive, e vediamo di chi ha fatto, chi ha realizzato questo studio. Lo studio è Junges Europe 2025, Europe sarà perché è tedesco, Junges Europe 2025, è stato condotto su un campione di oltre 6.700 giovani fra i 16 e i 26 anni, cittadini di Germania, Francia, Spagna, Italia, Grecia, Polonia e Regno Unito. E le differenze che emergono tra i diversi contesti nazionali sono rilevanti. Attenzione che iniziamo a dare qualche numero, non perdiamoci. Allora, perché i ragazzi e le ragazze che in Germania preferiscono la democrazia ad altri sistemi di governo sono il 71%, mentre in Polonia sono solo il 48%. La forbice quindi è ampia, con un'Italia che rimane nella media e paesi come la Spagna e la Francia che galleggiano pericolosamente lungo la soglia della maggioranza fra il 51 e il 52%. Scusate. Non c'è molto da compiacersi perché l'Italia, con il 24%, è invece prima per giovani che si sono detti favorevoli a un regime autoritario, seppur a certe circostanze. 1 su 4 davanti a Francia, Spagna e Polonia con il 23%, un punto in meno. Quindi. In Germania invece la percentuale è al 15%. Secondo il 48% di tutti gli intervistati, nel proprio paese la democrazia è a rischio, mentre circa un giovane su 10 in tutte le nazioni prese in considerazione è indifferente e non si preoccupa se il suo governo sia democratico o no. Virgolette, la democrazia non può essere data per scontata, ha bisogno di democratici, chiuse virgolette, avvertito Thorsten Faas, professore della Freie Universität Berlin e curatore scientifico dello studio, che poi ha sottolineato un aspetto più specifico. virgolette, tra i giovani che si posizionano politicamente nel centrodestra e si sentono economicamente svantaggiati, il sostegno alla democrazia scende a solo un terzo. Questo è un dato estremamente interessante. E poi c'è tutto un paragrafo, vediamo se ce la faccio leggere, non voglio trascurare altre notizie. La debolezza dell'Unione Europea, perché sempre lo studio si sofferma anche sull'opinione dei giovani in merito all'Unione Europea. In linea generale, circa due terzi degli intervistati pensano che l'appartenenza del proprio paese all'Unione Europea sia positiva. Fra gli italiani la percentuale è al 63%, significativi dati dei giovani britannici, per il 73% di loro è necessario un ritorno del Regno Unito nell'Unione, con il 47% che auspica almeno dei rapporti più forti fra Bruxelles e Londra. Un problema però traspare dalle risposte dei giovani riguardo le politiche europee, scrive Luca Sebastiani sul Manifesto. Bruxelles sembra aver smarrito identità e strada da percorrere. Per il 53% infatti l'Unione Europea si concentra troppo spesso su questioni futili, ignorando i temi centrali per un ragazzo o una ragazza, dal costo della vita alla difesa comune, passando per la crescita economica. Serve quindi una maggiore integrazione europea? Per il 53% degli intervistati italiani sì, ed è un risultato da sottolineare, in linea con le risposte dei tedeschi, ma soprattutto di gran lunga superiore a quanto pensano polacchi e francesi. Tuttavia l'Unione Europea non è vista veramente come un grande attore globale, al pari di Stati Uniti, Cina e Russia. Solo il 42% dei giovani la ritiene infatti tra i tre principali player attuali sul contesto. E poi, per chiudere la ciliegina, e passiamo ad altro. E c'è di più, scrive Sebastiani sul Manifesto, qualcosa su cui le istituzioni di Bruxelles dovrebbero riflettere. Circa il 40% dei giovani ritiene che l'Unione Europea non funzioni in maniera democratica. Eccoci, sempre all'ascolto di Itaca, questa è la rassegna stampa, sono Angelo Miotto, andiamo avanti con la lettura dei nostri giornali oggi, dopo aver visto questo interessante studio, anche un po' preoccupante devo dire, su alcuni temi, ma stimolante sicuramente per un buon dibattito. Andiamo a vedere invece qualche cosa che ha a che vedere con il caldo, che è un tema che poi, caldo, sul riscaldamento, mi è scappato il microfono, scusate, mentre giro le pagine. Ecco qua, clima già colpito il 57% delle aziende, la carta salmonata di Confindustria del Sole 24 Ore. Andiamo subito immediatamente a pagina 2 e 3, aprendo questo lenzuolone che è il Sole 24 Ore, che è ancora questo formato da grande giornale. Allarme di Morgan Stanley: da caldo e fenomeni estremi ricadute su oltre metà delle imprese. Per il 57% delle aziende monitorate, gli eventi climatici hanno avuto un effetto sulle operazioni dell'ultimo anno. Poi mettono dei richiami, tipo il Papa che dice la Terra sta cadendo in rovina, e sappiamo che c'è un documento che è stato firmato da un sinodo del sud del mondo e che Papa Leone XIV ha approvato e benedetto, diciamo, che riguarda proprio il fatto di trovare una terza via, la famosa terza via, per una transizione ecologica giusta. L'ONU dice il caldo sarà un killer silenzioso, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale nello specifico. Altro titolo, la foto è pompieri che spengono incendi, credo che sia, andiamo un po', a Creta, in questo caso a Creta, perché incendi ce ne sono un po' dappertutto. BCE, la Banca Centrale Europea, degrado ambientale impatta su inflazione e crescita economia. Quello che sto leggendo vuol dire che pagheremo di più le cose, inflazione. Europa intrappolata nel caldo, Creta assediata dagli incendi, l'allerta arancione. Poi un'intervista a pagina 3 a Matteo Di Castelnuovo, direttore del Master in Sustainability Management della Bocconi, studia gli effetti del clima su economia e aziende e dice il clima ostile è un nemico che va combattuto tutti i giorni. Oh, andiamo a vedere l'Ellonaso che gli chiede quali sono le azioni concrete che le imprese possono mettere in atto, e lui dice, cioè Matteo Di Castelnuovo, dice ci sono due linee di azione che suggeriamo alle imprese. La prima è la mitigazione, l'abbattimento delle emissioni, non è un costo ma un investimento, l'azienda diventa più solida ed efficiente, peraltro i costi per ridurre le emissioni stanno scendendo rapidamente. E qual è la seconda, chiede il giornalista? La seconda, risponde, è l'adattamento. Si deve prendere atto che il clima è diventato ostile e mettere in campo una serie di attività per proteggersi, proteggere l'azienda, i dipendenti e il territorio. Domanda: quali sono queste azioni? Faccio un paio di esempi concreti. Se sono un'impresa agricola, so che andrò incontro a periodi di siccità con carenza d'acqua, bisogna approntare sistemi di accumulo d'acqua, pubblici e anche privati. Se sono un data center, devo programmare le attività più dispendiose, come il training dell'intelligenza artificiale, per esempio negli orari meno impattanti. Bisogna dare segnali di prezzo per rendere il consumo più flessibile, estremizzando, fare come le famiglie che accendono la lavatrice di notte. Quali politiche pubbliche si possono mettere in atto? Risponde: entriamo in un territorio minato, la prevenzione non porta voti. Dragare i fiumi, che diminuirebbe il rischio di alluvione, è un'attività che non vede nessuno. L'alluvione purtroppo sì, ma bisognerebbe avere la lungimiranza di investire nel dragaggio, perché si salvano vite, aziende, attività economiche, in definitiva si tagliano costi a carico della società. Andiamolo a dire ovviamente alle varie alluvioni che si sono viste in questi anni in tante parti d'Italia, soprattutto in Emilia. Romagna, come si giudica, l'ultima domanda, come giudica misure come la cassa integrazione straordinaria per le ondate di calore? E lui dice: è una misura molto positiva, bisognerebbe renderla strutturale e non emergenziale. Ripeto, le temperature si sono alzate e non si tornerà indietro. Dobbiamo comprendere che il cambiamento climatico è un nemico e gli investimenti per contrastarlo sono come quelli per la difesa, purtroppo indispensabili. Ah, interessanti queste ultime due frasi. Intanto è interessante che si dica che il clima è ostile. In realtà non è che il clima è ostile, siamo noi che siamo ostili al clima, il clima diventa poi ostile con noi. È tutto un gioco di parole, ma è interessante non perdere la logica, credo, no? Anche nelle titolazioni. Ma la questione che ci interessa di Matteo di Castelnuovo è proprio questa, cioè che dice alla fine qualcosa che aveva detto anche Luca Mercalli, che fra poco sarà con noi qui a Itaca, e cioè: altro che 5% alla NATO, qui bisogna dare dei fondi invece per combattere esattamente questo tipo di emergenza. Andiamo a vedere ancora a segnalare delle cose che ci sono sui giornali, per esempio su Repubblica, che apre con il pasticcio del governo sui pedaggi, apertura politica. A pagina 8 abbiamo invece, abbiamo invece un articolo che riguarda 6-7, perché mi perdo la 8, eccoci qua. C'è un articolo che riguarda invece i giovani senza diritti, la cittadinanza va riformata, fallimento i CPR in Albania. Sapete della sentenza 96 della Corte della Consulta, la Corte Costituzionale, quindi a questo punto c'è un tema che riguarda proprio diritti, cittadinanza e anche migranti. Chi sono andati a intervistare la Repubblica, e nello specifico Jacopo Scaramuzzi, anzi nella città del Vaticano, è andato a intervistare Monsignor Giancarlo Perego, chi è il presidente della Commissione della CEI per le migrazioni e della Fondazione Migrantes, ed è anche arcivescovo di Ferrara. E quindi gli chiede il giornalista: cosa pensa della recente sentenza della Consulta sui CPR? Ha confermato quanto già da molti anni segnalavamo: i CPR sono luoghi dove la dignità umana è sacrificata, le persone che non hanno commesso un reato vivono in condizione vergognosa, senza tutele sanitarie e senza accompagnamento, con tempi che si sono sempre allungati fino agli attuali 18 mesi. Si spera che la politica riparta dalla dignità delle persone. Domanda: stesso discorso anche per i centri in Albania? Risponde: vale lo stesso discorso, a parte lo spreco di risorse, ormai un miliardo, c'è l'incapacità di gestire centri ridotti a poche persone, trasformati in un CPR con un numero di posti che potevano essere assorbiti nei 9 centri esistenti in Italia. Taglio la risposta e vado ad altre domande. Qual è la finalità del recente protocollo siglato dalla CEI, quindi la Conferenza Episcopale, con il Viminale? E il Monsignore dice: da una parte ricorda una collaborazione che c'è nei territori tra chiese locali, prefetture e questure, dall'altra fa nascere un tavolo di lavoro per affrontare insieme determinate questioni. Domanda: Papa Leone ha esortato la politica a combattere l'emarginazione e non gli emarginati. Risponde: la persona deve rimanere sempre al centro, deve essere tutelata, aiutata, tanto più se vive in una condizione di fragilità. E questo mi dà un po' il destro, ma proprio il destro vorrei dirvi, per andare a prendere il Fatto Quotidiano a pagina 14, altro titolo che mi ha veramente colpito oggi quando ho sfogliato i giornali. è questo. Andiamo a pagina 14 del Fatto. Sono 8, 9, scusate, questa è proprio lo sfoglio in diretta dei giornali. Voilà, sicurezza, carceri, il piano di Fratelli d'Italia, due punti, guardie 007 infiltrate in cella, pronto il testo per un servizio segreto penitenziario. Allora, a me viene quasi da ridere da fronte a un titolo del genere, ma è una risata amara e soprattutto questo titolo è piuttosto pericoloso, perché Liana Milella ci scrive: operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari. Nasce con queste parole, pure per decreto, il nuovo servizio segreto nelle carceri. Il testo è già pronto, nelle mani giuste in via Arenula, è previsto che approdi a Palazzo Chigi in un paio di settimane. Con una norma del genere, che di fatto potrebbe trasformare alcuni uomini della polizia penitenziaria in agenti segreti, non sarebbe anomalo trovarsi di fronte anche a un possibile detenuto spia, messo in cella apposta per raccogliere notizie, anche se ovviamente il decreto non entra, né può entrare in questi dettagli. Io immagino che ci siano già queste cose, o perlomeno non credo che sia fantasia di chi scrive le serie TV, ma comunque sia, qui parliamo di istituzionalizzare le cose. Prosegue Milella: ma proprio dal decreto è protagonista ancora una volta il sottosegretario meloniano alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove, che dal suo insediamento in via Arenola persegue sistematicamente l'obiettivo di dare sempre maggiore potere alla quarta forza di polizia italiana. Tant'è che giusto nello stesso decreto la penitenziaria raggiunge un altro agognatissimo traguardo, una sorta di libro dei sogni, cioè vedersi assegnato un ruolo di vertice nel Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dove sarà previsto un ulteriore vice capo rispetto all'unico finora esistente, che sarà sempre di sua esclusiva pertinenza. C'è già il nome giusto per occuparlo, quello di Augusto Zaccariello, vice direttore generale del personale, ex comandante del nucleo investigativo centrale, direttore del GOM, una lunga carriera alle spalle come comandante di carceri. Anche GOM è una sigla che ci ricorda un certo Luglio. Ma torniamo al nuovo servizio segreto delle carceri, il cui ruolo, potere e possibilità di azione andrà ben al di là di quello che oggi svolgono il nucleo investigativo centrale e il gruppo operativo mobile, perché il governo prevede di estendere alla penitenziaria quanto è previsto dall'articolo 9 della legge 146 del 2006, e cioè la ratifica della Convenzione ONU contro il crimine organizzato, in particolare la non punibilità per le operazioni sotto copertura e l'uso di identità fittizie, a condizione che il PM ne sia stato informato. Un ruolo appunto d'agente segreto che verrebbe affidato agli agenti scelti della penitenziaria. E gli altri titoli per dirvi di cosa stiamo parlando sono che i detenuti sono 62.728 e quindi sono sforano di decine di migliaia quello che potremmo tenere. A Treviso l'istituto minorile è invivibile, i magistrati comprano TV e ventilatori, mentre ci dice il Fatto che a Prato è un gruviera, nel senso che sono evasione da record nella prigione Colabrodo, 5 detenuti sono scappati in 7 mesi. Il vero dramma invece è quello dei suicidi, 91 nel 2024, e il 70% sono i detenuti a rischio recidiva. Insomma, sono numeri davvero spaventosi. Ecco, ci siamo arrivati, mancano ancora un paio di minuti per chiudere questa finestra dei giornali, e io lo faccio con segnalandovi a questo punto alcune cose che riguardano per esempio la Spagna sul Manifesto, visto che se ne parla tanto di Sanchez dal punto di vista internazionale ma poco dal punto di vista interno. A pagina 6 trovate un articolo che vi racconta il rimpasto nei vertici del PSOE, il Partito Socialista Operaio di Spagna. Perché? Perché c'è un brutto caso di corruzione ovviamente in casa che sta facendo tremare il governo, e quindi Sanchez ha messo nuovi personaggi dentro le sue strutture interne, fra cui alcune sono delle donne che si vanno a prendere un posto di responsabilità in posti che storicamente sono sempre stati invece affidati a uomini del partito e baroni maschi, e vedremo un po' se la questione uomini, vediamo un po' se la questione possa cambiare in questa maniera, cioè togliere quell'aspetto fra baronia e patriarcato che contraddistingue i grandi partiti. E poi ancora vi segnalo sempre su Il Domani, ma c'erano anche molti altri giornali, il fatto che ci sono diversi reportage che mettono insieme il caldo con invece le condizioni dei lavoratori, soprattutto nei campi, e i morti che ci sono stati.
Aven, ade, aven, due, tre, il...
Nove, 33 minuti, Radio Popolare. Angelo Miotto in studio per queste edizioni di Itaca, tutti insieme tutta l'estate, sabato e domenica alle 8.45 fino alle 10.30. Itaca, 9.36 minuti qui a Radio Popolare, Popolare Network, ed è il momento di avere il nostro ospite con noi, quindi io saluto Luca Mercalli. Buongiorno Luca Mercalli.
Buongiorno a tutti voi.
Come sta?
Beh, oggi è un po' meno caldo,
ecco,
fortunatamente.
Sì. Ecco, dov'eri di bello, se posso chiedere?
Sono vicino a Torino.
Vicino a Torino, e sta piovendo in questo momento lì?
Non ancora, ma abbiamo piogge più a nord, diciamo nella zona dei laghi, Lago Maggiore, Lago di Como, Ticino. Lì ci sono già dei temporali molto forti che sono iniziati nella notte e segnano l'inizio, insomma, del cedimento di questa lunga ondata di calore che ha toccato quasi tutto il mese di giugno e questi primi giorni di luglio.
Ecco, poi ne parleremo anche noi con gli ascoltatori quando la saluteremo, non vogliamo tenerla troppo con noi, né rubarle troppo tempo. Soprattutto però c'è questa domanda che io farò loro e che voglio girare subito a lei, e cioè c'è un problema di condivisione, diciamo, della sofferenza e del fatto di decidere. Cioè quello che ci chiediamo spesso quando siamo sotto le pale o per chi ce l'ha dentro l'aria condizionata è anche come mai non succedono cose dal punto di vista dei grandi decisori politici. Lei che ne pensa?
Ma per quanto riguarda l'aria condizionata, direi che se fino a 20 anni fa soprattutto il nord Italia era considerata un lusso, un capriccio, oggi è diventata purtroppo una necessità, perché con queste temperature assolutamente inedite per il clima italiano, che si sono sempre più diffuse e diventate frequenti a partire proprio dall'estate del 2003, la prima estate africana che ha toccato tutto il paese, oggi l'aria condizionata diventa una necessità spesso per lavorare ma anche per sopravvivere. Non dimentichiamo che soprattutto gli anziani sono esposti al colpo di calore e la sovramortalità da caldo è in drastico aumento. L'importante è fare due cose quando si usa l'aria condizionata: non dimenticare di isolare gli appartamenti, gli edifici, esattamente come facciamo l'isolamento termico per il caldo, per trattenere il caldo d'inverno. Questo stesso isolamento serve anche per trattenere il freddo d'estate ed evitare di sprecare energia, di pagare delle bollette esorbitanti e di produrre maggiore inquinamento. E l'altro aspetto è cercare di utilizzare il più possibile le energie rinnovabili. Un conto è far funzionare il condizionatore con dell'energia che arriva da fonti fossili, ma se almeno ho i pannelli solari sul tetto, quel condizionatore funzionerà prevalentemente con dell'energia rinnovabile a basse emissioni o a zero emissioni. Quindi direi si può tenere presente l'uso dell'aria condizionata in modo sostenibile. La politica sul tema clima, stendiamo un velo pietoso, non è certamente un oggetto prioritario dell'agenda di nessun governo in questo momento in Europa o in America, forse lo è di più in Cina, devo dire, perché la Cina ha mantenuto in questi anni un progetto di sostenibilità ambientale che sta diventando più avanzato di quello europeo, o almeno i fatti ce lo dicono: installano molti più pannelli fotovoltaici in Cina che in Europa, la produzione delle auto elettriche con costi accessibili alle persone è ormai trasferita tutta in Cina, e noi abbiamo abdicato, possiamo dire, al progetto di un'economia verde. Anzi, c'è una retromarcia preoccupante sul Green Deal europeo, per non parlare degli Stati Uniti, dove Trump, presidente negazionista, sta affossando le politiche ambientali e addirittura la ricerca scientifica sull'ambiente e sul clima.
Ecco, senta, ma io oggi leggevo la rassegna stampa poco fa e avevo in mano il grande foglio rosa di Confindustria, che dedica non solo il titolo d'apertura oggi dicendo colpito il 57% delle aziende, ma poi pagina 2 e 3 è una bella mitragliata di articoli, fra cui c'è anche Matteo Di Castelnuovo che si occupa di sostenibilità, che chiude dicendo una cosa che ho già sentito dire a lei, e cioè la questione che forse invece che investire nel riarmo dell'Europa avremmo dovuto destinare quel 5% bene a qualcos'altro. Quindi è una domanda che va oltre la sua scienza, devo dire, no? Da climatologo e anche da cittadino. Cioè, perché secondo lei non succede questa cosa, al di là delle questioni che sappiamo del profitto, del capitalismo, dell'accumulo, però insomma qui siamo di fronte anche a questioni di esistenza proprio della specie.
E purtroppo, se ci saranno degli storici fra 100 anni che guarderanno a come abbiamo progettato il nostro stesso collasso ambientale e climatico, questi momenti figureranno sui libri, così come oggi commentiamo come è stato facile entrare nella prima o nella seconda guerra mondiale. Tendiamo veramente a non dare importanza ai temi fondamentali per la nostra sopravvivenza, per quella dei nostri figli e nipoti, e stiamo facendo delle scelte che sono veramente idiote. Probabilmente sono fatte perché a qualcuno conviene, questo è ovvio, ci saranno in gioco tali e tanti interessi per assorbire dalla società, da noi, dai contribuenti, colossali quantità di denaro che probabilmente non riuscivano più a trovare con altre maniere. La scusa della sicurezza per motivi militari pare che metta tutti d'accordo, tutti abbassano il capo e dicono va bene, pagheremo una parte delle nostre tasse per questa fantomatica sicurezza, senza capire che la vera sicurezza è quella che dobbiamo costruire nei confronti dei disastri climatici che stanno diventando sempre più frequenti e con i quali non ci sarà né armistizio né possibilità di negoziare, mentre la guerra tra gli umani lo sappiamo benissimo che si può.
Ecco, questo è interessante.
Negoziando, parlandosi, creando nuovi sistemi di dialogo e di diplomazia. Quindi io sono estremamente preoccupato di del taglio che sta prendendo la politica internazionale, anche perché le armi intanto servono per ammazzare la gente, e invece le politiche ambientali servono per costruire benessere e un futuro migliore.
Ecco, cioè, questo è interessante perché a proposito di conflitti vorrei chiedere un'altra cosa, che è una sua percezione. Anche lei ha molti contatti con la società civile, va spesso a parlare con molte persone, frequenta ovviamente i grandi gruppi mainstream quando le chiedono pareri, qui in radio con noi, quindi anche nelle realtà indipendenti. Allora, voglio chiedere questo, che è un po' un pensiero che ho da tempo. Quando vado nelle scuole milanesi spesso a parlare della transizione giusta, magari viene con me anche qualcuno di ultima generazione a raccontare qualche cosa, i ragazzi hanno spesso una buona conoscenza di quello che accade, ma sembrano più spettatori che attori. Ci sarà un salto, secondo lei, visto che appunto la politica non reagisce, anzi ci fa gli affari sopra, che possa partire dal basso? Lei vede questa cosa in prospettiva, al di là di sicurezza?
No, al momento non la vedo e percepisco anch'io lo stesso problema, cioè abbiamo giovani generazioni che sicuramente sono più informate, che desiderano capire, comprendere, e questo è un segnale molto positivo, ma purtroppo poi manca l'aspetto concreto di ingaggio nella società e nella politica. Se vogliamo cambiare le cose, il primo modo efficace per cambiarle e sedersi nelle aule del Parlamento e aumentare i numeri di quelli che propongono, che già oggi ci sono nella politica. Io conosco esponenti politici che conoscono perfettamente le criticità ambientali e cercano di proporre legislazione e provvedimenti che vanno nel senso corretto, ma se sono una minoranza non hanno voce in capitolo, quindi si tratta di far aumentare i numeri nella rappresentanza parlamentare. Questo purtroppo da parte dei giovani non viene compreso, perché c'è l'idea che la politica sia una cosa sporca, che non funziona e quindi è inutile mettere delle risorse personali, e si continua a pensare che basti chiedere con una manifestazione, con una petizione, dovete fare. No, dobbiamo a questo punto, non dovete. Non è detto che funzioni, ma è il modo forse più pratico e immediato di farlo. E invece purtroppo anche nei giovani assistiamo a un elevatissimo tasso di astensionismo quando si può votare. Certo. Questo è un segnale preoccupante, bisognerebbe almeno provarci.
Certo, senta, un'ultima due domande poi la lascio, grazie Luca Mercalli. Una è sulle nostre città. Noi siamo qui a Milano come radio, trasmettiamo da qui, però visto anche in giro in altre città, abbiamo piazze urbanistiche nuove che, ahimè, a volte sono proprio degli specchi riflettenti. Allora, anche qui non riusciamo a comprendere la lezione?
Vero, anch'io percepisco con le segnalazioni dei miei lettori che continuamente mandano un grido d'allarme da molte città italiane su amministrazioni che hanno la motosega facile, abbattono viali alberati e piazze alberate con la scusa spesso soltanto della sicurezza, ma gli alberi sono troppo alti e vecchi, se viene il temporale cadono, rischiano di ammazzare qualcuno o rovinare le macchine, e allora li tagliamo e ne mettiamo altri più piccoli. Oppure in altri casi addirittura con questi progetti dove la parola chiave è riqualificazione, e si riqualifica spesso mettendo più asfalto, più pietra, più cemento, più vetro e togliendo alberi, credo sempre con lo stesso motivo, cioè io penso che poi sotto sotto il motivo di questi progetti è diminuire le spese di manutenzione del verde, perché gli alberi costano, bisogna potarli, bisogna verificare che siano in salute proprio per limitare il rischio di incidente e sono comunque visti da un'amministrazione come un peso gestionale. Eppure tutte le nuove norme urbanistiche all'avanguardia che tengono conto dell'adattamento al riscaldamento globale suggeriscono al contrario di aumentare il verde nelle nostre città, quindi c'è proprio una contraddizione. E con questa parola riqualificazione, che spesso attinge a fondi del PNRR, non c'è spazio di negoziazione con i cittadini. Cioè io leggo in queste richieste accorate di aiuto la disperazione di comitati di cittadini che raccolgono firme, che fanno manifestazioni rispetto a delle amministrazioni comunali, di comuni anche piccoli, che chiudono completamente il canale comunicativo. Il progetto è ormai approvato, si fa così, la motosega domani mattina, se non ti va chiamiamo la polizia, ti arrestiamo e la questione è chiusa. Io credo che sia un tema su cui riflettere, perché prima di tutto le amministrazioni comunali hanno il dovere di dialogare, di spiegare perché si fanno certe scelte e anche di poterle cambiare. Secondo me gli alberi in città vanno tagliati solo quando c'è una perizia forestale che ne dimostra il chiaro rischio di crollo, di caduta in caso di vento, che può rappresentare un pericolo per l'incolumità pubblica. In tutti gli altri casi gli alberi, a mio parere, andrebbero lasciati.
Ultima domanda per Luca Mercalli, che ringrazio moltissimo. Allora, questa è un po' personale, se posso chiedergliela, quanti anni ha lei?
Io sono del 66.
Ok, lei è del 66, quindi ha 3 anni più di me e quindi ne ha 60, 59.
59. Io sono nato in un periodo in cui faceva ancora fresco.
Ecco, infatti volevo chiederle, ma quando lei ha cominciato questo lavoro, si sarebbe mai aspettato di dover parlare di queste cose con noi il 5 luglio del 2025, di questi argomenti?
Ma direi di sì, ormai sono più di 40 anni che mi occupo di clima. Nella mia prima fase, cioè stiamo parlando degli anni 80, il tema climatico non era ancora un tema politico, meno che mai un tema divisivo, era un tema di ricerca scientifica e come tale io l'ho affrontato nella prima fase, ma molto presto, direi già all'inizio degli anni 90, anche per me si era già trasformato anche in un tema sociale, politico, nel senso che dopo il 1988, con la fondazione del Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite, l'IPCC, era chiaro che il cambiamento climatico aveva origine umana. E questo ha portato anche nella mia professione un coinvolgimento più di tipo etico, civile, militante. Un conto è studiare, per esempio, i buchi neri, che sono lontani da noi e non influiscono sulla nostra vita quotidiana, un conto è studiare un tema che tocca la nostra quotidianità con gli eventi estremi, con il rischio di siccità che poi si riflette sulla produzione alimentare, cioè sull'uso corretto o scorretto dell'energia. Quindi io già dagli anni 90 ho poi preso delle posizioni in termini anche di nostro stile di vita.
Grazie Luca Mercalli, grazie mille, buona giornata.
Buona giornata anche a voi, pensando che il caldo finalmente ci dà una tregua, proprio a partire da domani soprattutto sarà più fresco.
Grazie ancora, a presto, buon lavoro.
Grazie a voi.
Era Luca Mercalli ai microfoni di Itaca Radio Popolare. Tra poco tocca a voi, prima sentiamoci un po' di musica, dai.
Di poveri operai di partito, una scopata per caso e l'anello è già al dito. Tempo 20 anni crescevano coi denti cariati, i perdenti da loro generati. Mi ricordo un piazzale, mi vestivo già male, convinto che io non ero uguale, ma avevo amici daltonici, precoci già tristi, allegramente fatalisti. Sonno dalla terrazza sul mare fino al centro sociale, mangiate di sputi e poi finiva già male. C'era quello già povero e chi ci diventava, la fica alla fine li uccideva. Avevo tasche stracolte
stronzo.
Così cantano gli Zen Circus. Allora, il telefono lo conoscete, 02 33 001 001. La mail è diretta a @popolarenetwork.it, anche se io vi dico che preferisco moltissimo sentirvi con le voci, è più caldo, diciamo, che leggervi sulle mail. E poi c'è invece la possibilità, per chi vuole digitare, al 331-6214013. Il tema è un po' questo, ne abbiamo parlato tanto con Luca Mercalli, avete sentito, le sfaccettature sono tante, dalla carta salmonata del Sole 24 Ore che ci dice attenzione, c'è un problema economico per le aziende, per i lavoratori, per le condizioni di lavoro, che è quello che abbiamo letto invece nella segna stampa su, o indicato su reportage di come stanno a volte anche morendo i lavoratori per colpi di caldo. E questo ha un'origine umana, come ti ho sentito da Mercalli già quando era giovane, diciamo così, più giovane, lo sapevano, 1988, sono tanti anni fa, e io ricordo anche io, visto che non sono più, diciamo così, un ragazzo, che di questi temi se ne parlava tanti anni fa. Sono stati trascurati, non soltanto per disattenzione ovviamente, ma soprattutto perché, come ci ha detto lo stesso Mercalli, come dicono molti, come è evidente agli occhi di tutti, sono argomenti che bloccano determinate filiere di profitto. Allora, la domanda per voi è un po' questa, cioè capire, ok, abbiamo avuto caldo, cosa possiamo fare però? Questa cosa da attori a spettatori, questa cosa che diceva lo stesso climatologo, difendere gli alberi sicuramente, che è una questione che ci sta molto a cuore, ma non soltanto gli alberi, diciamo, no? C'è una questione anche di urbanistica. Per esempio, come vi immaginereste voi nella vostra città? Io sono di Milano, per esempio, ma perché ascolta dalla sua, un intervento che andrebbe fatto, possiamo prendere nota anche di questo, o semplicemente non tanto la questione di come risparmiamo l'acqua, di come cerchiamo di accendere e spegnere l'aria condizionata, magari per evitare di andare a gravare sui consumi, ma anche e soprattutto, direi, una testimonianza diretta del posto dove viviamo, che cosa potremmo fare noi, o cosa potremmo chiedere anche ai nostri decisori. L'altro grande tema, e poi lascio a voi le vostre telefonate e i vostri messaggi, è proprio questo, quello che diceva anche prima Mercalli, no? Neanche nei paesi piccoli, il fatto che non si venga coinvolti in quella che è, per esempio, un rifacimento urbanistico, in quello che è una decisione partecipata, partecipativa. Ci viene in mente il vecchio bilancio partecipativo che avevamo ereditato dall'esperienza brasiliana tanti anni fa, che abbiamo anche applicato poi in Italia in tanti comuni, proprio perché chi vive ha diritto a dire la sua rispetto alle politiche che vengono studiate.
I can try anything, it's the same circle leading to nowhere. And I'm tired now anyway, I've lost my face, my dignity, my look, everything is gone. And I'm tired now, don't be scared. I found a good job and I go to work every day on my old bicycle you love. I am piling up some money with books.
02 33 001 001, telefono per la diretta Radio Popolare. Questa è Itaca, In viaggio nel presente. Io sono Angelo Miotto, ci teniamo compagnia fino alle 10:30. Adesso parliamo un po' insieme e poi magari facciamo un ricordo anche di Emilio Molinari, che purtroppo è morto questa mattina ed è stato un grande militante combattente con una grande anima verde. E poi sentiremo anche un'intervista che ha realizzato invece Raffaele Liguori, e parleremo invece, torniamo a parlare di Medio Oriente dopo la rassegna stampa, avete sentito, con Chris Hedges, il giornalista scrittore corrispondente del New York Times Medio Oriente, premio Pulitzer.
Silence around me.
Sometimes I search an event or something to remind me, but I've really got nothing in mind. Sometimes I open the windows and listen to people walking in the down street. There is life out there, don't be scared. I found a good job and I go to work every day on my old bicycle you loved. Anyway, I can try anything. Same circle leading to nowhere, and I'm tired now anyway. I've lost my face, my dignity, my look, everything is gone, and I'm tired now. Don't worry, I often go to dinners and parties with some old friends who care for me, take me back home and stay. Monochrome clothes, monochrome walls.
Eccoci allora, 0233 001 001 per chi vuole chiamare in diretta. Intanto io vi leggo qualche messaggio che è arrivato invece al 331 6214 013. Per esempio Gius dice, ma anche solo non fare piazze senza alberi e verdi, no, si può? Oppure fermare il traffico, che anche solo il calore prodotto dal motore rende camminare a piedi impossibile. Antonio dice, ma tanto non frega niente a nessuno. Voi aspetta, questo è vecchio, non è di adesso, di stamattina. Qui hanno abbattuto tanti alberi per la pista ciclabile. Qui però non ho capito dov'è, Antonio, se me lo scrivi lo diciamo anche agli ascoltatori. Federica dice, dopo aver tagliato gli alberi pericolosi si deve anche ripiantarne altri. Ci sono, sapete, dei progetti sicuramente, anzi sono molto strombazzati, diciamo così, dalla stampa, perché poi vengono ripresentati più volte sulla famosa cintura verde, magari più adatti alla vita in città, non monumentali, ma bassi anche a maturazione, dice Federica. E l'ascoltatore 12, niente, ci manda una ricetta, quindi non ci interessa al momento, ancora un po' presto. Mentre è arrivata una mail che ci avvisa che c'è un forte temporale su Bernareggio, Arcore e Vimercate. Oh, vediamo se c'è una telefonata. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, chi sei?
Sono Cosmo Mino di Fai Democrazia.
Ciao.
Fai-democrazia, pagina Telegram.
Molto bene. Dopo la pubblicità allora, dici cosa pensi.
Vabbè, non è pubblicità, è un'indicazione che serve a integrare poi quello che sto anticipando.
Dici tutto.
Partendo vuol dire che ritengo che non il permanere, ma l'aggravarsi dei più consistenti problemi, siate voi, tu Angelo Miotto, così come Luca Mercalli. Cioè, a partire da te, tu quando dici la politica, i politici, è quasi a intendere che siano quei quattro lì, no? Anziché diciamo mettere in evidenza il pregio della parola democrazia, che esige che politico sia ogni cittadino e ogni cittadina.
Ma questa non sì, questo ho capito, e andiamo a parlare dei grandi sistemi, però quello che non facciamo noi come politici cittadini è decidere, no? Non sei d'accordo con me? Cioè, il sistema noi deleghiamo attraverso il voto a un sistema di rappresentanti che poi devono decidere. Se non ci piace quello che decidono, dovremmo fare qualche cosa. Sei d'accordo?
Sì, sì, bisogna dire.
Bene, allora. Non sono io che tiro in ballo la politica, perché non sono io sono molto politico, come Mercalli è stato molto politico nelle sue dichiarazioni, però la domanda era sui decisori, quindi non capisco tanto l'appunto che fai a me.
Non è politica quello di raccontare i problemi, bisogna dire come risolverli.
Ecco, capito? Tu come li risolvi? Raccontami la tua visione.
Innanzitutto io adesso sintetizzo al massimo, poi l'indicazione completa la trovate in un quarto di foglio nella pagina Telegram in cui ho detto prima.
Ok, ma dicela però, mi interessa, sono curioso.
Metodo e coordinamento, bisogna dire il cosa fare, completato dal come, come, senza quel come si tratta di tautologia.
Ok, però arriviamo alla notizia, cosa vuoi fare? Dimmi cosa e come faresti tu.
Il cosa fare dipende dall'impegno dei diretti interessati, che se ritengono che i candidati quindi devono formare e dar vita alla democrazia che non c'è e non c'è mai stata, posso indicare i fattori traumatici in particolare.
No, ma stiamo sulla cosa, dai, stiamo parlando di caldo, fattori climatici, cosa vuoi fare? Cos'è che faresti tu?
Io sto parlando delle cose, quindi il fare vuol dire prendere l'organizzazione da parte dei diretti interessati, che se non votano ritenendo tutti truffatori gli attuali candidati, è chiaro che non devono votarli, e di quella diciamo quantità di coloro che vanno a votare, secondo me una gran parte, più della metà, vanno a votare in contrapposizione ad altro, io voto questo per togliere un po' di vantaggio a quell'altro, quindi farebbero bene secondo me a non votare ancora più persone rispetto a quelli che hanno votato le ultime elezioni, e organizzarsi come è tutto spiegato nella pagina Telegram, la ripeto, fai democrazia, fai trattino basso democrazia, chi parla di problemi.
Va bene, ti ringrazio, mi sembra che non arriviamo al punto, quindi ti saluto e spazio ad altri, ciao, pronto? Pronto?
Pronto?
Eccoci, ciao. Chi sei?
Ciao, sono Stefano.
Ciao Stefano, come va?
Bene, stamattina bene, perché ha piovuto stanotte, quindi stavo un po' più fresco.
Ottimo. Dove sei tu?
Sono a Cornaredo.
Ok. Dimmi tutto.
Ho sentito l'intervista a Mercalli c'è un problema generale. Sostanzialmente affrontare dal mio punto di vista le politiche ambientali significa rivedere completamente non solo un processo di problematica ambientale, ma rivedere complessivamente l'impostazione dello sviluppo che abbiamo portato avanti e che stiamo portando avanti. Quindi la forte resistenza, tutti i discorsi che vengono fatti relativamente al no, ma c'è sempre stata questa situazione, ma non è così rilevante, è che costringe il sistema, tutti noi, a fare un cambiamento, perché parlare di politiche ambientali vuol dire parlare anche di politiche sociali, politiche di migrazione, vuol dire rivedere il modello. Quindi c'è una fortissima resistenza da parte di tutto il sistema produttivo, ma anche dal mio punto di vista, anche nostro, sotto certi punti di vista, resistere a questo.
Ok, ma secondo te questo fatto che per esempio Confindustria oggi faccia titolare al giornale in quella maniera, ci dia la pagina 2 e 3, vuol dire che tra parentesi, dobbiamo ricorrere ancora una volta a un'alleanza, diciamo così, col settore per forza economico che genera profitto per cercare di ottenere delle cose che invece dovremmo ottenere dal punto di vista politico?
È una mediazione. Purtroppo sì. Io leggo, tanto per intenderci, poi può essere una visione del tutto sbagliata, però è la mia idea, guardando anche cosa sta succedendo in questo momento negli Stati Uniti, mi sembra una battaglia di economie, c'era comunque un primo percorso non perfetto che andava verso un percorso di economia più verde, più sostenibile, non direi verde, più sostenibile, quindi una revisione di un certo tipo. L'arrivo di Trump ha fatto riemergere fortemente un'economia invece più tradizionale, un'economia che nega determinate cose, quindi secondo me c'è un forte scontro economico tra investimenti da una parte e investimenti dall'altra. Uh-huh. Purtroppo secondo me questa è un'evidenza, lo stiamo vedendo in tutta una serie di situazioni. C'è un problema sociale fortissimo, perché lo spostamento di sistemi produttivi, il cambiamento di sistemi produttivi, rivedere i sistemi produttivi vuol dire poi dover affrontare fortemente anche tutto il mondo del lavoro, tutto il mondo degli occupati.
E caspita, quindi, sì, quello
lo sforzo forte è quello di partecipare, vediamo quanto la partecipazione a queste problematiche diventa è difficoltoso.
Grazie Stefano, quindi partecipazione per te. Ti ringrazio molto, passo un altro ascoltatore, eccoci qua, vediamo, pronto? ascoltatrice.
Sì, buongiorno, mi senti?
Buongiorno, ascoltatore, chi sei?
Sono Fabrizio, mi chiamo Fabrizio.
Fabrizio, dimmi tutto.
Ma proviamo a prenderla dalla parte, ho da dire un po' su tutto, ma proviamo a prenderla dalla parte facile dell'esperienza personale.
Sì.
Io vivo intorno a Firenze,
sì.
Sesto Fiorentino per la precisione. Gradisco molto il girare in bici e anche andare in città, da Sesto Fiorentino vado a Firenze o a Prato in bici, anche la sera, non mi faccio problemi a andare in giro anche per vedere il cinema o il teatro la sera, però vedo una desolazione impressionante sulle piste ciclabili. Sono molto sconfortato.
Perché?
Perché le piste ciclabili vengono fatte spesso con un intento che rimane simbolico. Si fa la pista ciclabile, così facciamo del greenwashing, dimostriamo che la facciamo, però non sono molto funzionali, francamente. Vengono fatte in degli spazi sconvenienti. Se c'è una rotonda, la si fa girare molto larga la pista ciclabile.
Quindi dici, vengono fatte delle cose, ma non vengono pensate bene, oppure non vengono, diciamo così, supportate nella comunicazione o nella spinta per l'utilizzo?
Ma però prendendo invece che dalla fine, dagli esiti, dalla radice della questione, è che io giro le piste ciclabili e spesso sono da solo, allora nessuno si lamenta e dice ok, buttiamo fuori le auto da questa strada, fuori dal centro urbano, ok, ora poi ti dico, a Firenze c'è una ZTL abbastanza grande, ma si parla del centro storico, ma fuori dal centro storico, se la fruizione è residuale, naturalmente non è fuori la voce che chiede una trasformazione vera e non sia greenwashing. Quindi il problema in fondo è nella sensibilità, e qui si torna alla domanda che te hai fatto a Mercalli prima: perché si investe così facilmente il 5% in armi, in riarmo,
certo,
piuttosto?
Grazie Fabrizio, ti ringrazio molto. Ciao, buona biciclettata sulle tue ciclabili a Sesto Fiorentino. Chiudiamo qui per il momento, perché voglio farvi sentire un'intervista adesso e poi voglio fare un ricordo veloce, quindi di Emilio Molinari. Ci sono alcuni messaggi, sono tutti... Allora, ciao a Venezia, dopo la caduta del Lecce in Piazza di Roma con una donna gravemente ferita, il sindaco Brugnaro sta tagliando molti alberi a Mestre e Venezia. Siamo senza speranze, mi viene a dire che aveva ragione quello che alcuni fa aveva espresso quel paradosso in cui diceva che, visto che andiamo verso l'autodistruzione, acceleriamo tutti i consumi fino al collasso totale. Dice Paolo Lorenzo: togliere i posti auto dalle strade, sia da parterre ma anche quelli oggi legali, stringere le carreggiate, aumentare il verde. E allora, sulle note sempre di Wim Mertens, andiamo invece a presentare questa intervista di Raffaele Liguori a Chris Hedges, giornalista e scrittore, corrispondente per anni al New York Times. Ha scritto un libro, lui che è un Pulitzer del 2002, Storia di sopravvivenza e resistenza nella Palestina occupata, e parla dei crimini del genocidio che Hedges appunto definisce tale. A pagina 94 scrive: il genocidio è il cuore del colonialismo occidentale. L'ha intervistato Raffaele Liguori e adesso ne andiamo a sentire un'intervista lunga, ma vedrete che vi prenderà, perché i temi sono particolarmente importanti.
My last time in Gaza was probably about 20 years ago. I spent 7 years covering the Middle East and
La mia ultima volta a Gaza probabilmente risale a circa 20 anni fa. Ho passato 7 anni a coprire il Medio Oriente e gran parte di quel tempo ho vissuto a Gaza perché parlo arabo. Quindi è passato davvero molto tempo. La scorsa estate sono stato in Cisgiordania, ma è da molto tempo che non torno a Gaza.
Che tipo di fonti hai usato per scrivere il tuo libro?
Palestinian sources either in Gaza or the West Bank,
I have many friends and colleagues.
Fonti palestinesi sia a Gaza che in Cisgiordania. Ho molti amici e colleghi, un gran numero dei quali sono morti o scomparsi a Gaza. E poi ovviamente, avendo trascorso così tanto tempo nella regione, conosco intimamente i meccanismi usati dallo Stato di apartheid israeliano per sottomettere e controllare i palestinesi.
Meccanismi usati dall'apartheid state of Israel.
Quindi il libro ha cercato davvero di collocare il 7 ottobre e il genocidio che ne è seguito in un contesto storico, in modo che le persone potessero inserirlo in un momento storico ben definito.
October 7th and then the genocide that followed in context. So people could place it in a kind of historical moment.
Un genocidio annunciato. Questo è il titolo del tuo libro. Vorrei chiederti, perché hai deciso di definire ciò che sta accadendo a Gaza proprio un genocidio? Cosa hai sentito da Gaza che ti ha portato a usare quella definizione?
Well, because it has all of the hallmarks of a genocide, in the sense that it seeks.
Perché ha tutte le caratteristiche di un genocidio, nel senso che mira a sradicare un popolo totalmente o in parte.
In whole or part, and that includes the physical erasure of the infrastructure, the cultural institutions.
E questo include la cancellazione fisica delle infrastrutture, delle istituzioni culturali, il bersaglio e la società civile in tutte le sue componenti, sanità, università, giornalisti, polizia.
Targeting of civil society, all aspects of civil society, that includes medical, universities, journalists, police, and then of course the saturation bombing of Gaza.
E naturalmente i bombardamenti a tappeto su Gaza fanno sì che il 90% degli abitanti non abbia più un posto dove vivere. Sono senza casa. Il luogo è stato fisicamente distrutto, quindi credo che, secondo la definizione usata per descrivere un genocidio, qui siano soddisfatti tutti i requisiti.
The definition that is used to describe genocide, it totally fulfills all of those requirements.
Sei d'accordo sul fatto che l'opinione pubblica occidentale ultimamente abbia cambiato idea, diventando più solidale con i palestinesi man mano che le atrocità contro di loro diventavano più esplicite, come ci hai raccontato poco fa?
Yes, I think that public opinion, we know from, 77% of registered Democrats want an arms embargo on Israel.
Sì, lo sappiamo. Ad esempio, il 77% dei democratici americani registrati vogliono un embargo sulle armi verso Israele. Il problema è che le gerarchie, le classi politiche al potere, non hanno alcun interesse a fermare il genocidio e continuano a sostenerlo.
In halting the genocide and their support for the genocide. But public opinion in the United States.
Ma l'opinione pubblica negli Stati Uniti e in Europa. Come potrebbe non cambiare? Queste atrocità in diretta, trasmesse in diretta giorno dopo giorno, sono di una ferocia inaudita.
Certainly, I mean, how can it not? This is the live streamed atrocities that occur day after day after day are savage and coupled with since March 2nd the virtual.
Dal 2 marzo c'è stato di fatto il blocco di tutti gli aiuti umanitari e alimentari e questa è una barbarie. E i bambini che muoiono di fame, l'assenza di cure mediche, l'acqua non potabile, gli impianti di desalinizzazione che sono stati distrutti, non c'è elettricità e la gente vive accanto a pozzi di liquame bevendo quella roba.
The barbarism and the starving children, the fact that there's no medical care, that there's no clean water. I mean, the water desalination plants are destroyed, there's no electricity and people are living next to kind of fetid pools of raw sewage and drinking this stuff. So yeah, public opinion's appalled, but that is not.
Quindi sì, l'opinione pubblica è sconvolta, ma questo purtroppo non ha cambiato in modo significativo il sostegno totale che soprattutto gli Stati Uniti, ma non solo loro, continuano a dare ad Israele con forniture di armi per perpetuare 20 mesi di massacri di massa.
The United States have given Israel in terms of armed shipments to perpetuate 20 months of mass slaughter.
Veniamo ora forse alla domanda delle domande. Vedi una soluzione per palestinesi e israeliani? C'è ancora tempo per considerare condivisibili i territori del 1948?
No, the problem now is that the two-state solution has been destroyed by Israel.
No, il problema ora è che la soluzione dei due stati è stata distrutta da Israele. Se vogliamo risolverla, visto che Gaza appunto è stata distrutta, bisogna comprendere che il 75% delle persone di Gaza sono rifugiati o discendenti di rifugiati della Palestina storica del 1948. Quando furono respinti o cacciati dalle loro terre, poi sequestrate dallo Stato-Nazione di Israele nel 1948. Quindi questo significa che devono tornare a casa, significa una riconfigurazione dello Stato israeliano in uno Stato laico, dove tutti abbiano pari diritti. Voglio dire, questa è l'unica soluzione a questo punto. Non vedo che sta succedendo però, anzi penso che non ci sia alcun ostacolo al piano israeliano di spopolare Gaza e costringere i palestinesi a lasciarla.
Depopulate Gaza, to force Palestinians out of Gaza, and then since they're getting away with that, they are already turning on the West Bank. I mean, 40,000 Palestinians.
E poi, visto che stanno riuscendo a farlo, stanno già puntando alla Cisgiordania. Voglio dire, 40.000 palestinesi hanno perso la casa, più di 1.000 sono stati uccisi. Il governo israeliano ha distribuito armi automatiche ai coloni israeliani che hanno formato milizie canaglia che entrano nei villaggi palestinesi, incendiano le auto, bruciano le case, sparano alla gente a volontà, questo senza alcun ostacolo da parte delle autorità israeliane.
Israeli government has given automatic weapons to Israeli colonists who formed rogue militias where they are going into Palestinian towns and burning cars and burning houses and shooting people at will with no impediment from Israeli authorities. So I see us moving in fact in the other direction. The only way.
Quindi vedo che ci stiamo muovendo nella direzione opposta. L'unico modo per fermarlo è una misura coercitiva esterna, un intervento dall'esterno, come accadde ad esempio nel nord dell'Iraq, quando i curdi furono attaccati dal regime di Saddam Hussein. Lì, se lo ricordate, la comunità internazionale chiese alle forze irachene di ritirarsi sotto il 38° parallelo e istituì una no-fly zone. Dovrebbe essere qualcosa di simile. Questo, secondo me, è l'unico modo a questo punto per fermare il genocidio.
E questa è una parte, quasi la totalità dell'intervista, che trovate anche sul sito di Radio Popolare, radiopopolare.it, realizzata da Raffaele Liguori, lui è Chris Hedges, giornalista e scrittore, corrispondente per il New York Times, un premio Pulitzer del 2002, e avete sentito quanto è difficile il sentiero che traccia, che disegna questo scrittore, giornalista, rispetto a quella che potrebbe essere una ipotesi di soluzione. Non vogliamo mai abbandonare l'idea che ci possa essere un'ipotesi di soluzione per quanto riguarda non solo la Palestina, ma tutto il Medio Oriente. Io intanto metto la sigla di Itaca. Itaca torna domani alle 8.45, torna tutti i weekend 8.45-10.30. E un po' con questo formato che avete sentito oggi, quindi rassegna stampa, titoli, editoriali, un ospite. Domani ci sarà Cecilia Strada, parleremo di Europa, parleremo di NATO, parleremo di temi che già oggi avete visto risuonare e risuonano in questi giorni ormai da tempo sui giornali e che ancora una volta ci mettono di fronte a uno iato che si sta aprendo fra le nostre esigenze di cittadini globali e quello invece dove sta andando l'oligarchia, direi, a questo punto, visto che si fanno un po' gli affari loro a livello internazionale rispetto alle politiche di profitto. Però vogliamo chiudere questa, e voglio chiudere questa puntata di Itaca, prima puntata di Itaca in estate, insieme a Claudio Iampaglia. Ci sei, Claudio?
Sì, se mi sentite ci sono. Ciao Angelo,
sento,
come stai?
Grazie, io bene, sto cercando di impratichirmi di questo nuovo mixer dopo 35 anni che non toccavo i tastini, devo dire che sto prendendo familiarità. Allora, Claudio Iampaglia è con noi per ricordare una persona particolare che io ricordo da quando ero appunto giovane qua redattore a Radio Popolare come uno dei mostri sacri, Emilio Molinari, grandissimo militante che purtroppo è morto oggi. E Claudio, tu hai fatto tante cose con Emilio.
Sì, diciamo che soprattutto io ho con lui scritto un libro, ho seguito un pezzo del suo bellissimo percorso all'interno della costruzione dei Movimenti per l'Acqua, che forse è la grande campagna insieme poi alla campagna per il bene comune più largo, quello del pianeta, quello della coscienza critica sul nostro piccolo destino, se non siamo capaci di guardare ai grandi disegni della scienza, dell'ambiente e a collegarli con noi. Emilio era un lottatore, questo è sicuramente la prima cosa, era uno che da cui si imparava a lottare sempre comunque nella migliore maniera, con un grandissimo sorriso, una grande ironia, un lombardo, ed è bello ricordarlo. Era un uomo, come dire, che aveva proprio anche le radici dentro la storia della nostra città, della classe operaia di questa città, che ha fatto tutto il percorso del Novecento più limpido e più interessante. Conoscerlo per me, che poteva essere suo figlio, insomma, Emilio era del 39, io sono del 69, è stato davvero meraviglioso, no? Facevamo già politica, avevamo già, come dire, avevamo già preso i nostri piccoli movimenti, le nostre piccole sconfitte, no? E quando Emilio è arrivato a dirci che la Laudato Si, che l'alleanza col creato, che cambiare il senso della lotta politica in chiave anticapitalista e ambientale e con una radicalità nuova rispetto al diritto, proprio ai beni comuni, tutto quel percorso, ancora una volta fece quello che ha sempre fatto, cioè quello di guardare ai movimenti per prima cosa e non ai partiti, quello di guardare alle persone, alle moltitudini, quello di guardare ai bisogni di tutti e di metterci a testa bassa e costruendo dal basso. Lo ha fatto con i movimenti dei COBAS, per semplificarci, appunto nella sua prima fase, e lo è stato poi nel passaggio anche parlamentare, europarlamentare, è stato consigliere regionale, cioè non ha mai disdegnato la politica, anche quella insomma che va a sporcarsi le mani nei palazzi, va a provare a cambiare le cose. E poi la grandissima campagna per l'acqua. Se pensate, quando qualcuno dice che il 2011, il referendum sull'acqua, è l'ultimo grande evento, diciamo, della politica dal basso, è stato un referendum vinto senza partiti, senza media, senza praticamente nulla, costruito come in anni e anni, battere i territori, assemblea per assemblea, costituzione di piccoli comitati, allargamento della base non semplicemente a una sinistra autoreferenziale, ma anche ai nuovi soggetti, ai nuovi partiti. Un pezzo dei Movimenti 5 Stelle non lo sanno forse, ma devono molto ad Emilio Molinari.
Ah, certo.
Proprio per la costruzione dal basso di quei movimenti, dove è nato un pezzo dei Movimenti 5 Stelle. Noi avevamo nei comitati dell'acqua un terzo della composizione dei comitati, più o meno, che croce, secondo dei posti, erano Partito Viola, Meetup, eccetera, e tutti quelli li abbiamo ritrovati in gran parte in Parlamento qualche anno dopo.
Certo.
Ma volevo ricordarti una sola cosa per non farti, perché siamo in chiusura.
In 10 secondi, sì, grazie Claudio.
10 secondi, guarda, una delle ultime cose che mi ha scritto Emilio qualche anno fa, chiedendomi se firmavamo, era un promotore di appelli instancabile, era su Gaza, e diceva questa cosa: dove fermeremo l'asticella dei diritti negati e se su questo limite ci batteremo tutti insieme? Il fuoco si è fermato a Gaza, si parlava ovviamente di una delle piombo fuso e così via, delle devastanti operazioni, e lui faceva il conto, metteva insieme il diritto di questi popoli con il diritto dell'acqua e con il nostro silenzio, il nostro doppio standard. Penso che Gaza, due punti la metafora, vi faccia capire quanto insomma, quanto era avanti.
Grazie Claudio Iampaglia, grazie di questo tuo ricordo. Beh, un grande abbraccio a te anche, perché ci hai lavorato tanto, immaginiamo siano ore anche per te difficili. Noi adesso andiamo a chiudere con questo ricordo di Emilio, che davvero, come ci ha detto Claudio, noi lo ricordiamo davvero con quel grande, grande sorriso, così comunicativo, così, così compagno anche quando arrivava qui in redazione. Allora un saluto da Angelo Miotto, un saluto da Itaca, ci sentiamo domani, la linea Val GR.